Ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e da Giovanni Conti.
E oggi parliamo di musicoterapia. Che cos'è? Funziona? Perché c'è ancora molto da discutere sulla musicoterapia, ma in realtà la musicoterapia, sappiamo, ha già fatto parlare di sé. Da anni infatti si sente parlare di questa materia, di questa scienza, la musicoterapia. Ma che cos'è veramente? A chi si rivolge? Chi ne parla con diffidenza? Chi è pronto a dimostrare l'efficacia? Com'è cambiato il modo in cui le istituzioni si approcciano ad essa e in che modo inoltre la musica può in qualche modo aiutare ad una sorta di nuova capacità di dialogo, possibilmente pacifico, armonico, aiuta solo l'handicap oppure no? Ecco, queste sono alcune delle domande che muoveremo in compagnia di Giovanni appunto qui e delle nostre ospiti, la pedagogista e psicomotricista Simona Colpani, a cui do il benvenuto.
Grazie, grazie mille, saluti a tutti.
E Giulia Cremaschi Trovesi, che è presidente dell'Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia e della Federazione Italiana Musicoterapeuti, nonché una serie di molte altre cose, ma le scopriremo facendocele raccontare da lei. Buongiorno, dottoressa Trovesi.
Buongiorno.
Eccoci. Allora io, Giulia Cremaschi Trovesi, partirei proprio da lei, nel senso che la nostra domanda ovviamente è anche un po' provocatoria, ma partiamo proprio dalla base. Che cosa si intende come musicoterapia e in che modo questa effettivamente funziona? Quali sono gli approcci applicati, no, della musica in ambito terapeutico?
Ecco, la parola terapia va vista dal punto di vista educativo, di crescita, di situazioni di benessere, di modificazione degli stati d'animo, di emozioni. Non va intesa assolutamente in senso medico. È un termine che abbiamo preso da altri paesi del mondo, c'è infatti una federazione mondiale di musicoterapia. Va bene per tutte le età perché la musica non conosce controindicazioni. È compito del professionista saper scegliere quegli aspetti della musica che possono essere produttivi in una situazione comunicativa. La musica è formata da ritmo, melodia, armonia. Ritmo è qualcosa che sollecita il movimento, quindi muoversi. In situazioni dove ci sono difficoltà di movimento, con l'utilizzo di strumenti musicali, di melodie, di armonie, di giochi ritmici, favorisce il movimento spontaneo in una persona e diventa una cosa divertente piuttosto che una cosa pesante.
Infatti questo già c'è una traslazione di quelle che sono le grammatiche, quindi gli elementi compositivi o comunque grammaticali della musica con interazione. In un certo senso io mi occupo molto di musica applicata, è una musica applicata alla conoscenza del corpo, ma anche al dialogo, sempre chiedo a Giulia Cremaschi Trovesi.
Il dialogo nel senso che se utilizzo, facciamo il pianoforte che è uno strumento che produce ritmo, melodia, armonia, uno strumento costruito apposta per l'armonia. Se utilizzo il pianoforte, la mia sonorità, la qualità del registro, la scelta dei suoni, la scelta degli intervalli è relativa alla situazione che c'è in corso. Se una persona sta muovendo una mano, sollevare un avambraccio perché ha delle difficoltà, io seguo il suo ritmo. Poi è misterioso quello che accade, perché se io seguo una persona musicalmente con una frase musicale nel suo movimento, quella persona mi ascolta e non si sa più chi è che comanda perché ci si ascolta reciprocamente, si crea una situazione di socialità.
Questo è molto interessante. Tra l'altro mi viene subito un'ulteriore domanda, sempre rivolta a lei Giulia, riguardante proprio questo fatto, cioè noi ormai viviamo in un mondo sempre più globalizzato in cui a un certo input corrisponde un output in qualche modo, una reazione emotiva anche. Mi ricordo tanti anni fa una mia cara amica che faceva delle masterclass in Giappone e invece lì l'accordo minore era associato alla gioia, alla serenità, mentre invece quello maggiore creava un pochino di tristezza. Esattamente il contrario di quello che è lo stereotipo, diciamo, più assodato della nostra musica occidentale. Ecco, oggi forse non sarebbe così, ma trovare questi punti di appiglio di questo linguaggio musicale, come si fa? Anche perché so che lei si è occupata di lavorare anche con persone che, insomma, avevano problemi d'udito, seri, anche quasi, diciamo, anche privi di udito, e anche con altre patologie, insomma. Come si viene a innescare questa comunicazione nel caso di una diversa capacità di ascolto, ecco?
L'avere incontrato attraverso una mamma il primo bambino sordo, poi ne sono venuti tanti altri, sordità profonda, sordità autentica, non metà strada. Mi ha aperto una conoscenza, mi ha detto: Giulia, tu non sai ascoltare, devi imparare ad ascoltare. Tutti i miei studi di musicali accademici mi hanno dato per scontato che si ascolta, non è scontato. E quello che emerge con i sordi è che il nostro è un corpo che vibra, vibra dovunque, è un risuonatore. Gli strumenti musicali, pensate alla cassa armonica del violoncello, degli strumenti ad arco, del pianoforte, dell'arpa, queste casse armoniche sono una ripetizione del nostro corpo, che dovunque vibra, e vibra secondo le leggi che ha studiato Pitagora dei suoni armonici. Quindi non fai che trovare l'origine. Le prime vibrazioni le abbiamo conosciute prima di nascere, 9 mesi di boom boom, boom boom, boom boom e di tanti altri suoni. E nei sordi mi hanno insegnato che l'ascolto è rigorosamente complesso, non riguarda soltanto il timpano, l'orecchio.
Certo, quindi un ascolto, diciamo, totale, che ha a che fare anche con il tatto, ad esempio nel grembo materno, con le vibrazioni che il nostro corpo riceve. Beh, tutti noi abbiamo l'esperienza, ad esempio, quando andiamo a vedere un concerto rock, che ci va, ma anche rimanendo nella classica, Ravella, ad esempio, aveva questo uso dell'arpa, della doppia arpa, con queste frequenze gravi che veramente fanno vibrare tutto il pavimento di una sala da concerto, solitamente. Ecco, quindi non ascoltiamo solo con il timpano. Passiamo un attimo a Simona Colpani, a cui chiederei, visto che lei è anche psicomotricista, quindi immagino più legata effettivamente alla ricerca di quelle interazioni anche misteriosi, non diciamo con il paziente, ma con l'utente, con l'altra persona, con l'altro, ecco, diciamo così. Come si sviluppa questa sensibilità in qualche modo? Perché immagino che da un lato ci sono dei punti in comune già con l'altro, a volte però magari ci si trova sprovvisti di mezzi, di strumenti per entrare in dialogo. E allora come si trovano?
Allora, diciamo che la cosa più importante è riuscire a restare sempre con le antenne alzate, nel senso che la lettura del non verbale, del proprio non verbale, oltre che del non verbale dell'altro, resta sempre un ambito estremamente ambiguo e delicato. È troppo semplice schematizzarlo dando delle risposte superficiali. A volte si dà per scontato che possa essere piacevole stare sdraiati sopra una cassa armonica di un pianoforte, perché magari un genitore ci sta più che volentieri e sente piacere da questa esperienza. Ma noi sappiamo che ci sono bambini che appena sentono la musica si tappano le orecchie e vorrebbero scappare, che hanno il terrore di toccare un oggetto. Quindi il corpo è un mondo estremamente complesso ed è quello dentro cui noi viviamo l'intensità del nostro vivere.
Assolutamente, ma infatti torneremo proprio lì adesso con questo ascolto che ci porta nella danza, nel valzer numero 2 di Dmitri Shostakovich. Thank you. Eh sì, il valzer numero 2, Dmitri Shostakovich, davvero ci ha fatto danzare, ci ha fatto muovere il corpo. Ecco.
Una pagina straordinaria in tutti i sensi. Giulia Cremaschi Trovesi, lei rappresenta delle istituzioni, mi permetta di dire, è un'istituzione lei stessa. Da decenni opera come grandissima professionista. Ecco, potrebbe farci una piccola carrellata di natura storica per farci capire da quando è iniziata la sua esperienza a oggi, come è mutato l'orizzonte della musicoterapia?
Ho iniziato con occuparmi di pedagogia musicale, di educazione della musica, insegnamento della musica, sia con allievi privati, sia con la scuola, con le classi. Ho avuto la grande fortuna di andare in Svizzera e conoscere Edgar Willems e imparare da lui. E non gli sarò mai abbastanza riconoscente per tutto quello che ho imparato. Poi ho studiato i pedagogisti della musica, dal Kroos, Orff, Kodály, eccetera. E lì ci sono oceani di idee, di proposte, che applicate con uno studio, con una capacità di osservazione, si rivelano utili con i bambini più difficili, perché la mia preoccupazione era seguire quelli che andavano male a scuola, quelli che andavano bene andavano già per i fatti loro. E via via, a ritroso, sono andata a cercare bambini che stavano male, o ragazzi per lo più, e poi è arrivato l'inserimento scolastico, e è stata una fonte di studio, di applicazione tuttora affascinante, che richiede una grande professionalità, una grande comprensione, e quindi parole come autismo, paralisi cerebrale infantile, leucomalacia, cecità, sono diventate delle occasioni per studiare, per comprendere che quale grande potenziale noi esseri umani abbiamo. Prima abbiamo sentito nel valzer di Shostakovich che è impossibile stare fermi. Shostakovich ha miriadi di insegnamenti da dare in quel brano, posso rubargli delle idee bellissime, questa apertura delle ottave che saltano, degli intervalli, le doppie terze, il tre tempi, il zoom papa zoom che è popolare proprio, non niente di particolare, e per quello si trascina in quel modo. Per cui leggendo, trovando le difficoltà e affrontando le difficoltà col buon umore, veramente con lo spirito del valzer, è venuta fuori la musicoterapia.
Dottoressa, lei in questo brevissimo excursus ha citato innanzitutto la sua esperienza e ha parlato di bambini, bambini in difficoltà, bambini che a scuola non andavano bene, ma sul fronte della applicazione agli adulti della musicoterapia, come siamo messi?
Ho avuto esperienze con gli adulti e sono sempre state esperienze molto interessanti, problemi di schizofrenia, difficoltà di relazione, gravissima balbuzia accompagnata a problemi di relazione, assunzione di farmaci, eccetera. È la stessa cosa, io penso che o siamo sempre bambini o siamo sempre adulti. Quando incominciamo a trovare una persona con la quale si può comunicare, ci si sente a proprio agio, un gesto che fai sei incoraggiato ad andare avanti perché va bene, perché di fronte a un gesto qualunque io accompagno con lo stesso ritmo, va bene. Non era obbligatorio fare un gesto particolare dettato dall'obbedienza. Quindi anche col mondo degli adulti si tratta di ascoltare. Le esperienze che abbiamo col corso di musicoterapia con gli anziani, ecco, con gli anziani bisogna andare a cercare il loro repertorio musicale, quello che piaceva loro, i loro tempi, ed escono delle cose commoventi.
Eh già, c'è anche una questione proprio, noi pensiamo gli oggetti, no? Gli elementi musicali, le informazioni contenute nelle cose, come già chiare di per loro, invece queste poi vanno interpretate, quindi se c'è l'oggetto c'è anche il soggetto che le recepisce e probabilmente si entra in contatto con ognuno dei soggetti a età diverse in maniere diverse, no? Questo è anche importante, quindi con una cultura di riferimento anche dell'altro,
Certo,
appunto.
rispetto della cultura dell'altro, un grandissimo rispetto. Se quello che è rimasto della sua infanzia nelle persone che adesso hanno 80 anni è ancora il mazzolino dei fiori, ma ben venga il mazzolino dei fiori.
Certo. Volevo spostarmi un attimo su Simona Colpani prima di ascoltare i prossimi brani. Abbiamo qui che ci aspetta un chiaro di luna di Debussy, poi ci sposteremo ad altre chiari di luna, ad altre lune, ad altri tramonti, insomma, ad altre musiche, ad altre pagine. Ma Simona Colpani, prima abbiamo iniziato a parlare un po' della specificità della partitura utilizzata però da un punto di vista diverso, cioè terapeutico, no? E quindi comunque di relazione e quindi di applicazione della musica in questo senso. Continuerei così, magari cercando di consigliare ai nostri ascoltatori un modo per poter venire in contatto nuovo con questo Chiaro di Luna di Debussy, che io ho scelto in una versione orchestrata, quindi non nella versione per pianoforte. A cosa ci possiamo aggrappare? Come possiamo venire in contatto in maniera magari nuova rispetto a questa cosa, anche se forse dovrebbe essere una cosa libera, insomma, però chiedo la possibilità di un punto di vista nuovo, ecco.
Guarda, ascoltare è una cosa che si impara, soprattutto ascoltare con l'intero corpo. Lasciare che la musica possa entrare non è semplice perché significa lasciare, scoprire delle parti intime di noi. E quindi come ascoltare anche questo valzer, questo chiaro di luna. Si tratta davvero, ognuno di noi può vedere cose differenti ed è secondo me il grande potere terapeutico che la musica ha. Perché quando io dico delle parole, ogni singolo termine racconta a me un qualcosa diverso da quello che può raccontare ad un'altra persona, perché è strettamente legato alle esperienze. La musica può aiutarci a cambiare il modo di guardare, ma per farlo dobbiamo permettere alla musica di risuonare dentro di noi, allentando delle tensioni. Se l'ascoltiamo anche soltanto mettendo davanti la conoscenza e quindi analizzandola, rischiamo di perdere tutta una parte comunicativa, che è poi quello che un filosofo cinese che si chiama Tse chiama l'utilità dell'inutile. Alla fine è quello che fa grande la musica e che ci permette di approcciarci ad un brano. Lasciandoci appassionare, spesso va al di là del pezzettino di conoscenza. E allora possiamo provare ad ascoltarla ascoltando il nostro respiro. Riuscire a modificare il modo che abbiamo di respirare significa modificare il nostro modo di stare dentro al mondo, il modo con cui teniamo le spalle contratte, il modo con cui teniamo i piedi appoggiati. E se lasciamo che la musica entri e se respiriamo più tranquilli, se sciogliamo un po' le tensioni che abbiamo, la musica entra in noi, allora sentiremo che si muove dentro. Quello che io cerco di fare quando sono sopra il pianoforte, Giulia suona, è proprio cogliere che cosa la musica che stiamo suonando muove dentro al bambino o alla persona adulta e con questo aiutarlo a volte ad esprimere con un movimento che può essere microscopico a volte, ma è una danza.
Eh sì, allora proprio proviamo ad ascoltare così, con il respiro, perché il respiro del compositore Debussy è anche un respiro particolarmente attento. Quindi cerchiamo di viverla così questo ascolto e poi lo commentiamo casomai. Eh sì, quasi sacrilego tenerla così un po' sotto, la dobbiamo sfumare. E io stavo seguendo il respiro di questa musica che effettivamente all'inizio sta cercando, questa è la mia impressione, la dico proprio così.
E la condividiamo.
E poi dopo però arriva, in quel momento in cui entra l'arpa, in questa orchestrazione molto romantica che è diretta da Eugene Ormandy con la Philadelphia Orchestra, quindi siamo passati dalla Russia in America e la musica è sempre una. E questo cullarsi invece portava altrove, sempre ritorniamo al ternario. Ma prima di andare avanti, Paolo Borgonovo, so che è arrivato un messaggio dai nostri ascoltatori.
Un messaggio al nostro numero WhatsApp da parte dell'ascoltatore Massimo ci fa notare che la musicoterapia fa parte dell'arte terapia e che però la sua efficacia è ufficialmente negata da molti psicologi, e ci ricorda un sito in particolare e il problema di una diplomata arte terapeutica clinica a Milano riconosciuta in tutta Europa ma in Svizzera no, e allude a un incontro che ci sarà finalmente giovedì dopo anni con il Dipartimento Cantonale di Sanità. Insomma, la vexata questio è: la musicoterapia parte della psicologia, lo può essere, qualcos'altro?
Giriamo la domanda a Giulia Cremaschi-Trovesi.
Se vogliamo rispondere a questa domanda, in primo luogo dobbiamo divertirci, perché in Italia non dobbiamo parlare di musicoterapia, ma di musicoterapie, e ognuno inventa la sua. E la dimostrazione di dove sono i fondamenti teorici autentici, non è così semplice da documentare. E quindi non mi stupisce che si insorgano delle posizioni di questo tipo. Sarebbe interessante conoscere queste persone, partecipare a queste persone e valutare questo plurale per farlo diventare qualcosa di molto più chiaro, dove si trova un linguaggio comune.
Eh già, il discorso è sempre quello di, mi sembra una risposta non solo condivisibile ma auspicabile, il fatto di identificare nella specificità. Noi abbiamo passato infatti il discorso terapeutico, il discorso scientifico, no? Punta alla riproducibilità, no? Dell'effetto. E quando invece si entra in certi campi c'è la soggettività, c'è l'esclusività di quel momento, di quella persona, e quindi si va a recuperare questa specificità, appunto. Nel caso vi volessero contattare queste persone che sono all'ascolto, come devono fare? C'è un sito internet? Come avviene questo contatto?
Sì, c'è un sito internet www.musicoterapia.it.
Ecco, quindi consigliamo ai nostri ascoltatori di trovare questo dialogo e trovare aprire nuove porte, nuove finestre, insomma. Giovanni, io direi che siamo quasi in conclusione, purtroppo, magari poi ci ritroveremo.
Purtroppo sì. Io volevo ancora chiedere a Simona Colpani, o a complemento di quello che diceva Giulia Cremaschi Trovesi, di farci, se ci sono, ma credo di sì, qualche esempio concreto per far capire il mondo della scuola, o meglio come ci si può preparare, che percorso fare, al di là dei riconoscimenti sui quali non vogliamo fare polemica, se siamo qui a parlarne perché crediamo nel vostro lavoro. Ecco, chi vuole approcciarsi a questa disciplina, chi vuole fare un percorso, chi vuole, in altre parole, diventare un po' come voi, che cosa deve fare?
Allora, noi abbiamo una scuola quadriennale di musicoterapia e quello può essere un contesto, sicuramente quello privilegiato nel quale poterci conoscere e poi provare ad incontrarci per vedere quello che... Perché poi alla fine si impara un po' da artigiani in questo mondo. Ci sono dei libri, Giulia ne ha scritti tanti, io adesso ne sto scrivendo qualcuno, ma quello che funziona davvero nel lavoro dell'artigiano è quello di mettersi guardando chi sta facendo il lavoro in prima persona e rubando un po' le competenze. Quello che si può dire rispetto al mondo della scuola, agli insegnanti, agli studenti, è che c'è bisogno che si approccino portando se stessi, perché è davvero un mondo tutto in costruzione. Dentro la musica c'è l'ordine, dentro il ritmo c'è l'ordine, e dentro questo ordine c'è l'ordine del camminare, c'è l'ordine del respirare, c'è l'ordine che mi consente di osservare, guardare una pagina, c'è l'ordine che mi consente di parlare, perché respiro, prendo fiato e articolo con un ordine. Quindi dentro la musica davvero ci sono tantissime risorse per piccoli e grandi, perché ognuno possa scoprire anche un proprio modo per relazionarsi. Serve prepararsi in modo molto profondo. Non è un lavoro nel quale ci si improvvisa, e l'aspetto negativo, se vogliamo, è che richiede davvero tanto tempo. Quando si parla di formazione permanente, io sento che mi sto tuttora formando. Ogni volta che incontro un bambino, una situazione nuova, imparo.
Non si finisce mai. Simona Colpani, grazie di averci dato questa prospettiva, ma soprattutto grazie per averci fatto capire che c'è comunque speranza. Attraverso la musicoterapia si arriva assolutamente sempre a qualche risultato. Magari, lo dico io, non è sempre quello sperato in partenza, ma da qualche parte si arriva.
Giulia Cremaschi Trovesi, intanto sentiamo queste terzine beethoveniane che ci riconducono lì, dentro al grembo di cui prima si parlava, perché in un tuo libro scrivi, in un suo libro scrive di questo. Ci può dare un'indicazione? Ci lanciamo in questo ascolto e poi ci salutiamo, ma veramente 30 secondi.
Il grembo materno, la prima orchestra. Abbiamo dimenticato da secoli che quando parliamo abbiamo nel nostro linguaggio gli elementi musicali. Le vocali sono dei suoni, quelli che ha studiato Pitagora, con armonici. Le consonanti sono rumori. Già dove parliamo? L'apprendimento dalla lettura e scrittura lo si è fatto diventare una cosa piuttosto meccanica, mentre è una scoperta del mondo dei suoni. Bisogna avere un po' di umiltà e tornare indietro a studiare e rivedere le cose con molta attenzione.
Grazie mille Simona Colpani.
E grazie mille a Giulia Cremaschi Trovesi. Una bella lezione ce l'avete data. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie mille.